indagini, scoop, il pronto soccorso di Napoli. Ma io dico, ma 3 anni fa, se fossero andati a fare un servizio al pronto soccorso di Palermo, di Napoli, di Bari, di Cagliari, di Torino, trovato? Di Roma, avrebbero trovato la stessa situazione, più o meno.
Anzi,
dai.
Forse un minimo la nostra sanità con questo coronavirus
si è un po' centrata, forse.
Però diciamo che quello che veramente preoccupa di più è che sta diventando uno stato mentale, cioè questa sindrome del contagio, dell'accerchiamento, i dati in giro per il mondo che crescono. Questa volta l'Italia è un po' indietro, anche se stiamo facendo del nostro meglio per raggiungere gli altri, e alla fine si parla solo di questo, è un mantra.
È un mantra da una parte, e poi francamente a me hanno anche stufato i vari Galli, Burioni, tutta questa gente qua che non ha nulla da aggiungere rispetto a 7 mesi fa. Cioè non c'è una virgola in più, non è stata fatta una scoperta, non c'è una cura, non c'è un vaccino, non si sa quando arrivano. Ma che cosa ci devono dire di diverso?
Ma
non lo so, basta,
non si capisce.
Io direi basta.
Io dico anche che se volessimo, diciamo, fare un calcolo oggettivo, per una volta dimenticando le cifre assolute e facendo come si fa in questi casi dei calcoli percentuali, mi verrebbe da dire che è normale che i casi passino da 3.500 a 4.500 se il giorno dopo fai il 20% in più di tamponi. C'è stato un incremento del 20% pari all'incremento del numero di tamponi. Più tamponi fai, più casi trovi.
Più casi trovi.
Perché ovviamente il virus è tra noi, e tra noi in forma asintomatica per il 90%. E infatti, se poi vai a vedere le tabelle dei ricoveri e ancor più quelle della terapia intensiva e ancor più quelle dei decessi, cose stanno così diversamente.
Sì,
cioè, ieri ci sono stati 22 decessi come all'inizio di settembre, quindi non c'è stato questo grande incremento, per esempio, dei decessi in questo arco temporale di un mese e mezzo, mentre invece sono cresciuti esponenzialmente, cioè ancora non esponenzialmente, usiamo
ma
le
cresciuti
parole,
in maniera
preoccupante,
importante,
in maniera
esatto.
importante i contagi, ma sono cresciuti parallelamente anche i tamponi. Quindi se io faccio 100.000 tamponi è una cosa, se ne faccio 120.000 è ovvio che mi devo aspettare un 20% di contagi in più.
Esatto, almeno quello.
Perché ci si stupisce? Perché si dice ancora
perché in crescita? L'altro dato che emerge da tutta questa situazione è che vengono buttati là, sparati sti numeri senza poi una lettura precisa e puntuale.
Bisognerebbe essere chiari nei presupposti, nel dire, magari dando il calcolo percentuale.
Dando il calcolo percentuale,
sarebbe la cosa
esatto.
più utile. Oggi abbiamo avuto una percentuale tra tamponi eseguiti e contagi del X%.
Esatto.
Se domani sale, allora mi preoccupo, perché vuol dire che abbiamo fatto moltissimi tamponi ma abbiamo avuto un incremento anomalo dei contagiati.
Esatto. Questo cosa vuol dire? Impariamo a ragionare sulle percentuali, non sui numeri così to cure, che poi alla fine non ci danno un quadro preciso della situazione.
Altro errore che si sta facendo è quello di paragonare il numero di contagi di oggi con il numero di contagi di aprile. Ad aprile quei contagi erano tantissimi, ma erano veramente la punta di un iceberg, perché si facevano 10.000 tamponi al giorno.
Pochissimi tamponi, certo.
Oggi è tutta un'altra cosa. Questo non toglie che dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare molto attenti, e noi lo saremo ovviamente, perché
noi lo siamo stati e lo siamo ancora.
Vogliamo evitare la passeggiata sotto casa di 200 metri col cane. Ecco,
anche perché il cane non ce l'abbiamo.
Non abbiamo nostalgia.
Esatto.
Musica e poi ritorniamo in diretta. Questo è Rufus Thomas.
your feet, then you start to move. You got an itchy feeling, sure is a mellow blue. Right now you got it all up and down your back. That's when you start, stop that itching scratch. You better check yourself, baby. Take your time, be careful, it's easy. Can you do it? Can you do it? Can you do it? Can you do it? Listen, they're doing it down in Texas, down in Louisiana, Memphis, Tennessee. You got Alabama. Mama, 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 I think I met my match. Look at that woman standing in the corner doing that itch and scratch.
Itch and Scratch. Intanto noi diamo il benvenuto in studio al nostro amico Gianluca Floris.
Buongiorno,
buongiorno Gianluca.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Vi stavo ascoltando, state già protestando.
Ma no, che protestando.
Ma allora,
sono due ragionamenti molto banali sul valore, sì, del dato in percentuale rispetto al dato assoluto,
sì,
numerico.
Attenzione, perché io statistica l'ho data,
ecco,
quindi nel show, nel show 28.
28, vabbè, dai, vabbè.
La professoressa Avallone l'ho dato io.
No, io l'ho dato con Pippo Pugioni, quindi era una roba seria.
Vabbè,
sì.
Potete stare al tavolo allora.
Serio, quella della professoressa Avallone, che tra l'altro ricordiamo
buonanima, è una personalità importante per Cagliari.
Era statistica di giurisprudenza, che non era certo statistica che si dava col professor Fuggioli,
allora,
scienze politiche, no?
Allora, sì, scienze politiche. Allora, cosa succede? È vero quello che avete evidenziato, cioè il fatto che si continuino a fornire i dati non in maniera scientifica, ma in maniera emozionale. Cioè, il primo dato che danno i giornali tutti,
sì,
è il numero dei contagiati dall'inizio della pandemia,
sì,
che è un numero che non serve a nulla e a nessuno, perché
certo,
tu non hai dati di quanti di questi sono guariti, quanti sono morti, quanti si sono infettati, ma no, quanti non si sono, non lo sappiamo, per cui già questo cumulativo è un dato assolutamente inutile. Poi c'è, come dicevate voi giustamente, la questione che il rapporto deve essere fatto fra il numero di tamponi che sono stati fatti e è quello che si è visto.
Più ne fai, più ne trovi.
Adesso sentivo Giovanni che diceva giustamente il tu aumenti
il numero dei
tamponi e trovi un sacco di altre persone contagiate che però non sapevano di esserlo, nel senso che mi pare di capire che la stragrande maggioranza di coloro che sono contattati dal virus, che hanno avuto contagio, non hanno
patologie. Sintomi,
questo non vuol dire nulla, perché probabilmente possono anche loro a loro volta contagiare, però è vero che a marzo-aprile noi questo dato non ce l'avevamo, quindi fare dei raffronti è sempre una cosa spericolata. Quello che dovremmo tenere invece come dato è quanti ricoverati e quanti aggravati in terapia intensiva, perché
e quanti
tutto
decessi,
sommato,
ovviamente
certo, e quanti decessi poi,
perché quello ci dà veramente la spia della gravità della situazione, per
assolutamente
per capire quanto è grave la situazione.
Ma qual è la situazione grave? Il fatto che se io mi sento male, mi rompo una gamba o faccio altro e devo andare in ospedale, ho problemi a trovare un posto,
ecco,
questo è il problema,
questo è il vero problema,
ecco problema.
Quello che però colpisce in questi giorni è che tutta la comunicazione, sia quella televisiva che quella anche, voglio dire, istituzionale, parapubblicitaria, mira da un'altra parte, cioè dice altre cose, dice cose che non sono rilevanti. Ad esempio lo spot della regione Sardegna sul Covid, partito in questi giorni sulle TV di tutta la Sardegna, poi un giorno mi spiegheranno, perché quando fanno le campagne
solo le TV
pubblicitarie le danno solo alle
TV.
Televisioni, qualcuno me lo spiegherà, evidentemente non esistono altri media per la regione Sardegna, ma questo è poco importante. Quello che è più importante è che si comunica il nulla, cioè lo slogan dice: ma noi siamo sardi e ce la faremo. Abbiamo respinto, cosa dice?
Abbiamo respinto gli invasori,
i popoli del mare. Poi
la chiariamo questa cosa, cioè,
chi abbiamo respinto? Vero,
perché io ho fatto anche storia della Sardegna con Girolamo Soggiu e non mi risulta che abbiamo
respinto,
no,
abbiamo respinto nessuno, anzi ci sono delle testimonianze ancora oggi che manifestano il contrario.
Esatto, accogliamo a braccia aperte chiunque,
mi pare di ricordare che
anche da Legnano,
Sardie e Sardegna, noi festeggiamo una situazione per la quale i sardi si tassarono,
sì,
per mandare via i governanti.
Ecco, ma soprattutto, cioè, cosa c'entra questo sventolio di bandiere pseudo-identitarie con la lotta al coronavirus? Cioè, noi stiamo spendendo dei soldi di denaro pubblico per fare una campagna di sensibilizzazione, aiutare le popolazioni della Sardegna a fronteggiare il coronavirus dicendo: noi siamo sardi e ce la faremo.
Ma figuriamoci,
ma per carità, ragazzi.
Io però farei un ragionamento con voi, cioè sul fatto che dovunque, ma segnatamente anche da noi purtroppo, questa emergenza diventa uno strumento dei governi propagandistico per creare più unità, più consenso. Anche
e secondo te crei consenso così? Crei consenso così dopo che hai lasciato da soli, per esempio, i pastori che in questi giorni si trovano ad andare a processo per le questioni legate alle proteste, alle quote latte, dove gli era stato promesso di tutto di più in campagna elettorale dalle stesse forze che oggi stanno governando e sono rimasti con un pugno di mosche in mano.
Però sai, quello è nell'ottica delle cose, nel senso, tu hai voluto. Tu hai voluto votare, hai voluto credere a un euro al litro, li hai votati, adesso stanno governando, adesso ti ciucci il calzino, come diceva Simpson. Cioè, è nella dinamica delle cose. Il problema
non si scramenta mai. Tu dici,
no, ma no. È anche giusto che ci si scramenti in maniera pesante.
Allora, ci stiamo scramentando in maniera abbastanza pesante.
Anche perché poi i risultati delle regionali scorse hanno testimoniato che questi governatori che hanno ragionato sulla pancia, sull'emotività, il lanciafiamme di De Luca, Zaia, super, iper operativa, eccetera, alla fine paga. E poi
ma hanno fatto delle cose. Però.
Da una parte,
non hanno detto noi ce la faremo.
Vabbè, De Luca ha fatto un ingresso al Leone, però
sta facendo un'uscita
meno gloriosa
ultimamente. Però al di là di questo, dico, tu sei di fronte a questo spot video che ti rintontisce un po', rimbambisce un po', e nel frattempo, che ne so, ci sono le ASL, c'è la corsa alle ASL, le direzioni generali, così questo articolo lo troviamo a pagina 7 dell'Unione, non l'ho visto sfogliando la Nuova Sardegna, però sai, siamo tutti presi da questa cosa, ce la faremo,
da questa retorica
ce la faremo. A fare cosa? Ciascuno a fare il proprio, quindi alla spartizione della
noi ce la faremo. Comunque su questo spot si sono, diciamo, concentrati un po' gli strali di una parte.
Anche Vito
ha scritto un bell'articolo ieri, ma soprattutto è curiosa la vicenda capitata a un professionista sardo che lavora nel mondo proprio del video, della produzione video, il nostro amico Angelo Camba, che ieri ha avuto l'ardire di fare una critica costruttiva allo spot, ma proprio nel modo in cui è costruito e fatto,
punto di vista tecnico
pubblicitario, sul sito della regione è stato bannato.
Naturalmente.
Questo perché siamo in democrazia, quindi si può criticare. Lui in particolare diceva, per esempio, che una cosa che non si fa mai in uno spot, ancor meno quando questo spot va sui social e quindi viene utilizzato attraverso dei player video, non si mette mai una parola nel primo frame, nel primo secondo dello spot, perché quasi certamente il player te la manda.
La perdi.
E invece questo errore, questo peccato originale è stato compiuto, a dimostrazione che evidentemente, insomma, è stato fatto, diciamo, non con troppa professionalità.
Da un cartonato.
Da un cartonato. A proposito di cartonato, io vorrei, adesso faccio un'asta, vorrei un cartonato di un virologo o di un esperto di qualche cosa.
O Burioni o Galli.
No, Burioni non lo voglio.
Allora Burioni. Galli
preferisco.
Galli.
Crisanti mi fa un po' triste e pallido.
Se vuoi essere dissidente, lucido,
lo vorrei mettere lì al tavolo a fianco a voi.
Matematico e asettico, dovresti mettere Bassetti, però ti accusano di essere negazionista.
Lo so, io lo vorrei proprio come elemento distanziatore, così c'è anche una funzione, diciamo, anti-Covid reale.
Lo mettiamo orizzontale.
Lo mettiamo seduto al tavolo tra voi due.
Gianluca ride per questa cosa dell'orizzontale.
Voglio il cartonato, è il periodo del cartonato.
Facciamolo fare.
Sì, un cartonato di Galli potrebbe avere un senso.
Potrebbe avere un senso, col microfono di radio.
Come si chiama quello con gli occhi piccoli invece, quello dell'OMS?
Vabbè,
quello che parlava Formito.
Cogli impreparato.
Togo quello.
Va bene.
È sparito.
Perché probabilmente dice cose
normali, forse
non incute terrore.
State facendo dietrologia sui virologi, non si fa. Allora, io farei una pausa musicale, visto che sono le 8:19, poi torniamo in studio con Gianluca Floris e Giovanni Follesa. We'll be right back. Easy listening si chiama questo tipo di musica, Gianluca Floris.
Easy?
Sì, sì, no, easy, nel senso ascolto leggero, disimpegnato.
Easy listening.
Shabadabadabada sarebbe
un
praticamente.
Un po' del venerdì mattina.
Un po'
no? Shabada.
Lift music, musica d'ascensore.
Sì,
musica
ascensore veloce. Sì, ma diciamo sì, da. Sì. Da titoli di coda di film scemo, diciamo.
Esatto, esatto. Di
allora, sì, Vacanze a Rio.
No, a proposito di vacanze, esatto, Giovanni ha un'idea.
Ho recuperato questa cosa sulla Nuova Sardegna, perché ieri
andiamo in vacanza in Nuova Zelanda, dove andiamo, si sono azzerati i contagi.
Allora,
no,
per andare in Nuova Zelanda cosa serve? Serve un aereo. Allora, siccome in questi giorni abbiamo la regione ha protestato contro l'Italia, dovete rimettere i voli. Cosa è successo? È successo che in commissione trasporti, sì, alla Camera,
sì,
il direttore generale della compagnia di bandiera, tale Giancarlo Zeni,
sì,
ha dichiarato che la decisione di ridurre i voli per l'isola in regime di continuità, badate bene, è stata presa in costante contatto e condivisione con la regione Sardegna.
Udite, udite.
Mi aspetto una veemente risposta da parte della regione Sardegna.
Cioè, ne imbroccano una cioè, sbagliano sempre gate questi qua in regione, proprio
esatto.
sbagliano
gate. 8 e 22, che vogliono dire circa le 13 e 22 se ci ascoltate in replica. Oggi è venerdì 9 ottobre, ovviamente, bellissima giornata, cielo terso che prelude a un weekend, mi dicono, abbastanza ventilato, però bello, tutto sommato senza rischi pioggia. Stavo dando un'occhiata al giornale, al Corriere della Sera, che ho sparapanzato qui sul mio schermo. Intanto parlano delle evoluzioni in giro per le strade di Roma di Tom Cruise con al volante di una macchina, credo di una BMW, che è scatenato, ha fatto numeri tra le strade, nelle strade del centro.
Sta girando Mission Impossible?
Sta girando Mission Impossible, ma la vera Mission Impossible di Tom Cruise lo sapete qual è stata? Andarsi a fare il tampone, perché ha dovuto andare in coda anche lui, e si è messo diligentemente in coda in una di quei serpentoni che ci sono oggi nei drive-in, per fare il suo tampone.
Ma dovunque tranne in Sardegna, vero?
Dovunque, ecco, io non ho capito perché i drive-in in Sardegna non ci sono.
Un tempo si faceva il Materolbia, poi
finito il Materolbia
subito.
No, ho visto
subito.
Ma facciamolo al Materland, oppure anche alle giostre, oppure anche, non so, ai Catazzoni,
però
facciamoli.
Ho visto una fila di macchine importante, però era il McDonald's di via
Baccaretta. Io lo vedo all'entrata della Monfenera. Ho scoperto che la mattina i militari non dormono più in caserma,
ma
perché sono
tempo,
professionisti. Quindi la mattina, quando esci presto di fronte a caserma, c'è una fila lunghissima e sono solo militari che arrivano
a lavorare. Vabbè.
Non è un drive-in per fare tamponi.
Quindi non ci possiamo mettere in fila.
No, in Sardegna no, te li devono mandare, ti devono chiamare loro, devi andare, non so, dove si va a fare i tamponi. Ecco, questo è quello che avremmo voluto sapere nel famoso spot.
Vabbè,
per esempio, banalmente.
Esatto,
no? Io il tampone che ho fatto l'ho fatto in ospedale perché mi stavano ricoverando.
Vabbè, ma tu eri ricoverato.
Però non lo puoi fare. Cioè, adesso c'è anche un articolo sull'Unione che si ancora
brancola nel buio.
Sì, si aspetta questa autorizzazione ai laboratori privati di poter fare tamponi, perché attualmente possono fare i sierologici, ma non possono fare i tamponi.
Vedo molta folla anche davanti, in fila davanti ai laboratori privati.
Eh sì, che è il vero motivo dell'ordinanza del governatore. Cioè, lui vorrebbe e voleva, visto che comunque il TAR l'ha bloccata, voleva che chi arrivava in Sardegna avesse con sé nella valigetta 24 ore o nella borsetta il certificato fatto il tampone, perché qui non siamo forse
e cosa
nelle
gli risolvevano il
farlo,
problema? Allora, forse questo, hai ragione, lo sai che forse lui ha detto fatevelo prima perché qua non ve lo sappiamo fare. Così, questa è la razza.
Quindi comunque stanno arrivando anche quelli velocissimi, quelli
sì,
con
sì,
scaricari,
sì. Ieri ne sono stati ordinati, l'ha dato notizia quello che è simpatico a te, Arcuri, l'allegro Arcuri, che quando uno lo
il
nomina
lo
devi toccare,
sì,
devi toccare subito qualche cosa. Arcuri ieri ha dato informazione del fatto di aver ordinato 5 milioni di tamponi veloci che dovrebbero arrivare, insomma, dappertutto fuorché in Sardegna.
Ma perché abbiamo tagliato i voli, all'Italia non ce li porta.
Ma perché?
Che è tutto così, è una spirale.
Tutto torna,
ormai,
tutto comunque,
torna.
Scusate,
comunque,
io
ieri il TAR ha detto che quel provvedimento era illegittimo. Ecco.
Sì, però c'è la gabola che sul proroga non si sta esprimendo.
Sì, ma questo mi appassiona poco.
Insomma, sì. No, a Malpensa mi risulta che te lo facciano quello veloce.
Assolutamente sì.
Non so in quanto tempo, mezz'ora, insomma, tu hai un risultato, perché io ho degli amici che stanno ancora viaggiando su Dubai, su altri posti, e a Malpensa li fanno, quindi se è possibile.
Sugli arrivi internazionali da certi paesi. A proposito proposito di internazionali, ieri ho fatto una battuta prima sul fatto che ci sono paesi che hanno completamente sconfitto, sono a zero contagi. Uno di questi è la Nuova Zelanda, un altro è la Cina. Gianluca Flori, in Cina non ci sono più contagi. Cosa stai aspettando? Prendo un aereo.
Tu che lo conosci bene. A proposito di tamponi, lì hanno fatto tamponi a 11 milioni di persone a Wuhan, e neanche uno è risultato positivo. Poi chiaramente tutti, ma
no, li ho visti che mangiano tranquilli, senza mascherine, nei locali, centri commerciali a palla.
Io sto sentendo dei miei amici lì cinesi, però non a Wuhan, a Pechino e a Shanghai, e loro assolutamente sono covid free, sono controllati ogni tanto, però diciamo che la situazione...
Perché sulla Nuova Zelanda mi è venuto il dubbio, sta a vedere, ma loro adesso sono in estate, praticamente stanno entrando in estate, quindi sono nelle condizioni in cui eravamo noi, diciamo, a giugno,
allora, però
a maggio.
Una cosa interessante che ho sentito sull'Australia,
ma la Cina no.
No, una cosa però interessante che ho sentito sull'Australia e sulla Nuova Zelanda è il fatto che loro si sono fatti l'inverno col Covid, però non solo sono riusciti a mantenere tutto con i DPI, con le mascherine, le cose eccetera eccetera, ma è diminuita moltissimo anche l'influenza stagionale.
Certo.
Perché questa nostra abitudine, che mi auguro che abbiano tutti, di disinfettarsi le mani, di usare la mascherina in promiscuità eccetera eccetera, funziona per qualsiasi virus, per cui non è male.
Speriamo che sia così anche per noi, perché visto che i vaccini influenzali, anche quelli,
non sono
tardano
abbastanza
ad arrivare. L'altro giorno ha dato con grande enfasi la notizia l'assessore Niedu, che il primo lotto di 250.000 ne sono stati ordinati 500.000 quest'anno per la Sardegna, da distribuire le categorie a rischio.
500.000 è quasi uno ogni tre abitanti.
Ogni tre abitanti, diciamo,
prenoto,
però
questa, rischio,
quest'anno ci sono molti diciamo aventi diritto in più, perché anche i bambini sono stati inseriti nelle categorie a rischio, quindi e secondo me 500.000 sono sempre pochi. Comunque il primo lotto da 250.000 sarebbe arrivato e sarebbe già in distribuzione attraverso la rete dei medici di famiglia, che chiameranno i malati e le persone anziane, diranno: vieni che ti faccio vaccino antinfluenzale.
Ma voi l'avete mai fatto il vaccino antinfluenzale?
No, sono anche abbastanza in dubbio se farlo.
Io
o meno,
mai però. Fatto.
Io ho più di un amico che l'ha sempre fatto da tanti anni e si trova molto bene, devo dire. Cioè non ha mai avuto una...
Io non ho mai avuto un'influenza senza il vaccino. Non vorrei che l'anno che faccio il vaccino
arrivi l'influenza.
Ma tu sei un surfer, sei all'aria aperta,
a maniche corte,
vedi,
è una roba così.
Sono a maniche corte. Sono a maniche corte. Comunque devo dire che, ragazzi, sto scorrendo l'home page del Corriere della Sera, tipo sciarpa, e vedo solo Covid. Vedo solo Covid, 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 obbligo delle mascherine. Adesso la prossima frontiera, lo sapete qual è? Ci riguarda anche da vicino, perché siamo i locali e le feste. Cioè i luoghi d'aggregazione sociale dei giovani, perché il tema è il tallone d'Achille di questa situazione, è il contatto
i
tra i giovani e le generazioni a rischio. Dove avviene questo contatto? Avviene in famiglia.
In famiglia.
Dove vanno i ragazzi la sera a prendersi il virus e a portarlo a casa?
Qui. Nei locali,
qui spero di no. Diciamo, in generale vanno a prendersi l'aperitivo con gli amici
nei
da qualche parte. Vanno nei locali.
Però è anche vero che vanno a scuola.
Vanno anche a scuola, però la scuola, a quanto dicono, l'incidenza dell'apertura della scuola sull'aumento dei contagi in Italia è stata molto bassa.
Speriamo.
E quindi viene da dire che almeno
così,
in questa fase di massima attenzione, con l'eccezione dei trasporti, di quelli che poverini devono prendere la corriera dell'Ast, farsi due ore di viaggio dentro una corriera,
tutti
con le dovute eccezioni, però la scuola sta reggendo. Dove si pensa? Ma non è che c'è, perché cioè è normale che all'interno di una festa vengano a mancare quelle prudenze, quell'atteggiamento di prudenza. Già è difficile per noi, figurati quanto lo è per un ragazzo.
In un ragazzo, una festa di matrimonio, che sono
tuo amico, c'è il tuo amico, non lo saluti, portato mentalmente a pensare che sia sano e che non sia un pericolo per te.
Sì, poi secondo me si insinua nella testa delle persone anche questa idea che se non lo saluto penso che lui abbia qualcosa, no?
Si offende.
Si possa offendere, cioè tu sei un untore, quindi non ti saluto, ma in realtà la cosa può essere reciproca.
Guarda, l'altro giorno c'era il mio amico al bar, al bancone, che ha visto che il barman
non dovrebbe starci al bancone.
Il barman non aveva la mascherina, perlomeno non tirata su fino alla gola. Il mio amico, con una faccia di suola meravigliosa, ha iniziato a tossire. Il barman si è messo subito la mascherina e gli ho detto: ma che cosa stai facendo? Io sto facendo terrorismo costruttivo.
Terrorismo costruttivo è molto, sì, molto
interessante,
bello,
come pratica.
Molto molto interessante. Comunque insomma questa sarà la prossima frontiera. Io spero che non, insomma, che non si mettano a fare 200.000 tamponi al giorno per giustificare con 10.000 contagi a quel punto la chiusura anche dei bar, dei ristoranti, delle feste.
Ma qualcuno tira fuori la percentuale dei contagiati sul totale dei...
Beh, basta farla, prendi il numero di tamponi.
Ma perché non me lo fa un giornalista?
Ma perché è quello il dato, perché è quell'unico dato che bisognerebbe dare tutti i giorni,
perché è molto più facile calcare un più, aggiungi quelli i nuovi numeri, li aggiungi ai vecchi e hai fatto la tabella. Adesso
è un modo paranoico di fare la conta.
Sì,
è un modo paranoico,
sì, sì.
E io sono convinto che in questo ci sia purtroppo forse per inerzia, forse perché una complicità, diciamo, del sistema dei media in generale. Cioè io non sento un controcanto quotidiano,
esatto,
rispetto a questo modo di leggere i numeri.
No, però ci impegniamo.
Vorrei che qualcuno dice sì, ok, ma ne abbiamo fatto 20.000 di più, capito? Vorrei che me lo dicessero subito, non che lo devo scoprire
io. Dovrebbe
dopo
essere un dato tipo 2,95% dei tamponati risultano positivi.
Il giorno che diventa il 5%, ragazzi,
ci preoccupiamo. Quindi ci dobbiamo impegnare per la settimana prossima a trovare un esperto di statistica che abbia
si chiama fact checking, che è quello che noi stiamo facendo oggi,
esatto,
nel nostro piccolo.
Però ce lo facciamo fare ben strutturato.
Noi ogni giorno,
dai,
facciamo questa promessa. Sei bravo con le tabelline,
no,
Follesa.
Ma
ce l'hai,
ragazzi,
ce l'hai
siete,
un
siete
calcolato
voi che avete dato statistica.
Allora, ragazzi, un allenatore di basket come il fratello di Vito Biolchini ha messo un post l'altro giorno dove si è
perfetto
fatto il calcolo. Cioè,
a posto.
Quindi non è necessario essere un...
Però siete voi che avete dato l'esame di statistica.
Ecco.
Non cercate me.
Noi lo faremo.
Vabbè.
Tutti i giorni vi daremo la percentuale. Partendo,
esatto,
da quella di oggi, che calcoleremo magari durante la musica, perché abbiamo,
sì,
bisogno di un po' di tempo. Grazie.
Sì.
Il prossimo brano è un brano di Aretha Franklin. Dice: piangi come un bambino. Cry like a baby.